da una chiesa così ricca di doni, di capacità, di conoscenze spirituali, ci saremmo aspettati qualcosa di diverso da quello che leggiamo nella prima e nella seconda lettera di Paolo ai Corinzi. E nel messaggio precedente abbiamo visto come l'Apostolo Paolo denuncia un peccato molto grave che è quello dei partiti, cioè dei credenti che anziché guardare al Signore e promuovere l'unità della fede, l'unità dello Spirito, si frazionano in partiti. Questa è una cosa davvero molto molto grave. Questa sera invece vogliamo parlare di una seconda anomalia, cioè della seduzione. La seduzione potrebbe essere la spiegazione di tutto il male che ha dimostrato questa Chiesa, nonostante essere stata arricchita di doni, di capacità e di conoscenze spirituali. La seduzione. Allora voglio invitarvi, fratelli e sorelle, a leggere insieme con me nella seconda lettera di Paolo ai Corinzi, il capitolo 11, i primi sei versi. Seconda Corinzi 11, versi da 1 a 6. Dice così l'Apostolo Paolo: vorrei che sopportaste da parte mia un po' di follia, ma sì, già mi state sopportando. Infatti, sono geloso di voi e della gelosia di Dio, perché vi ho fidanzate a un unico sposo per presentarvi come una casta vergine a Cristo. Ma temo, ecco la paura dell'Apostolo, ma temo che, come il serpente sedusse Eva con la sua astuzia, così le vostre menti vengano corrotte e sviate dalla semplicità e dalla purezza nei riguardi di Cristo. Infatti, se uno viene a predicarvi un altro Gesù, diverso da quello che abbiamo predicato noi, o se si tratta di ricevere uno spirito diverso da quello che avete ricevuto, o un Vangelo diverso da quello che avete accettato, voi lo sopportate volentieri. Stimo infatti di non essere stato in nulla inferiore a quei sommi apostoli, e anche se sono rozzo nel parlare, non lo sono però nella conoscenza, e l'abbiamo dimostrato tra di voi, in tutti i modi e in ogni cosa. Temo che come il serpente sedusse Eva, anche le vostre menti vengano corrotte dall'astuzia di Satana. Che cos'è la seduzione? Che significa sedurre qualcuno? Sedurre vuol dire portare qualcuno a sé ed è proprio l'opposto del concetto biblico. Mentre dobbiamo portare le persone al Signore perché siano benedette dal Signore, perché il Signore sia glorificato, ecco il lavoro che fanno coloro che seducono. Le persone che seducono i credenti, anziché portarle al Signore, cosa fanno? Portano le persone a se stessi. Ed è quello che aveva denunciato già un po' di tempo prima, quando l'Apostolo Paolo, incontrandosi con gli anziani della chiesa di Efeso, al capitolo 20 del libro degli Atti, ricordò loro che dopo la sua partenza sarebbero sorti delle persone, dei lupi rapaci, che avrebbero portato il gregge non verso il Signore, ma verso se stessi. Ecco la seduzione. È il lavoro che in genere fanno i falsi profeti, che fanno i falsi dottori. E a volte anche i credenti possono comportarsi in questa maniera. Anziché portare le anime, portare i credenti convertiti a glorificare Dio, li portano a glorificare se stessi. E questa è una cosa davvero molto molto grave. Allora, come si spiega la seduzione? Beh, la seduzione è un modo umano, e cioè un linguaggio accattivante che è apparentemente interessato alle persone, ma in realtà non sono interessato alle persone, ma a se stessi. È con un linguaggio lusinghevole, pieno di apprezzamenti e di belle parole, queste persone non fanno altro che attirare i credenti verso loro stessi. È interessante quello che è scritto nel libro dei Proverbi, capitolo 27, versetto 6, dice: chi ama ferisce, ma rimane fedele. Chi odia dà abbondanza di baci. Ecco, dobbiamo fare attenzione quando siamo troppo apprezzati, quando siamo circondati di parole dolci, se dietro non c'è qualcosa di sbagliato. Dobbiamo fare davvero molto, molta attenzione. A volte possiamo usare questo metodo di seduzione anche senza volerlo, senza accorgersene. Infatti, ricordiamo quando l'Apostolo Pietro rimproverò Gesù. Gesù aveva parlato della sua morte, della sua sofferenza, sarebbe andato a Gerusalemme, l'avrebbero fatto soffrire, l'avrebbero ucciso, dopo 3 giorni sarebbe stato risuscitato e Pietro dice: trattalo da parte, rimproverò Gesù. Questo non ti avvenga mai, questo mai ti deve avvenire. Certamente Pietro non voleva sedurre il Signore Gesù. Pietro amava il Signore, non voleva che il suo divino maestro soffrisse tutte quelle cose. In fondo, che cosa aveva fatto di male per avere un trattamento come quello? Ma Pietro non si rendeva conto che in quel momento lui stava facendo il lavoro di Satana. E infatti Gesù disse a Pietro, Matteo capitolo 16: vai via da me, Satana. Tu non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini. Tu non capisci queste cose. Tu non capisci la ragione principale, importante, indispensabile per cui io devo dare la mia vita. E Satana sta cercando di usare te per distogliere me da compiere l'opera della redenzione. Ebbene, tornando al nostro capitolo 11 della seconda lettera ai Corinzi, è interessante. Paolo scrive qui e dice: io infatti, dice, sono geloso di voi, della gelosia di Dio. Cosa vuol dire una cosa come questa? La gelosia di Dio. Credo che per capire un po' meglio quello che l'Apostolo Paolo sta dicendo qui, dobbiamo andare nella lettera di Giacomo, al capitolo 4, e leggere il versetto 5. Giacomo, capitolo 4, versetto 5, dice così: oppure pensate che la scrittura dichiari invano che lo spirito che egli ha fatto abitare in noi ci brama fino alla gelosia? Lo Spirito Santo ci brama fino alla gelosia. Perché l'Apostolo Giacomo sta dicendo parole così forti? Perché nel versetto precedente, versetto 4, chiama questi credenti che avevano creduto nel Signore Gesù, li chiama persone adultere, dice: gente adultera, non sapete che l'amore del mondo è inimicizia verso Dio? Chi dunque vuole essere amico del mondo si rende nemico di Dio. Cioè, c'è un tradimento in atto. Lo Spirito Santo che ha fatto conoscere il piano di Dio per la salvezza, che ha fatto conoscere l'opera del Signore Gesù Cristo, grazie al quale abbiamo avuto il perdono dei peccati, la cancellazione della condanna, invece di appartenere completamente al Signore, si danno alle persone del mondo. Cioè c'è proprio un tradimento, un po' come un uomo, una donna tradisce il proprio partner. Così questi credenti stanno tradendo il Signore. Allora, se noi compariamo questo passo con quello che abbiamo letto in seconda Corinzi, capitolo 11, capiamo la ragione per cui l'Apostolo Paolo sta dicendo queste parole: sono geloso di voi, della gelosia di Dio. Perché? Perché la salvezza dei credenti dalla Chiesa di Corinto, la ricchezza alla quale erano arrivati, era l'opera di Dio attraverso il suo servo Paolo. Io vi ho fidanzati a Cristo. Io vi ho fidanzato a Cristo. Adesso che cosa state facendo? Adesso voi state vivendo nella seduzione. Infatti vedremo più avanti che sono subentrate delle persone che stavano portando questi credenti da un'altra parte, li stavano portando verso se stessi. E e invece di essere riconoscente al Signore, di essere grati anche al servo che Dio aveva usato, cosa fanno questi credenti? Se ne vanno dietro a coloro che non avevano lavorato, non avevano fatto nulla, perché queste persone arrivassero alla salvezza e alla ricchezza alla quale erano arrivati. Notate quante volte, vi invito a leggere, fratelli, quante volte in queste due lettere l'apostolo Paolo parla di taluni, di alcuni, di quelli, per indicare che cosa? Di persone che sono subentrate dopo che l'apostolo Paolo ha lavorato, ha sudato, ha sofferto per vedere la salvezza di queste persone e per vederle arricchite della ricchezza del Signore. E adesso sono sedotti da queste persone, una cosa molto molto triste. Infatti notate versetto 5, a un certo punto l'apostolo dice: stimo infatti di non essere stato in nulla inferiore a quei sommi apostoli, cioè verso quelle persone che vi stanno portando dall'altra parte. E come veniva considerato l'apostolo Paolo? Anche se sono rozzo nel parlare, non lo sono però nella conoscenza, e l'abbiamo dimostrato tra di voi in tutti i modi e in ogni cosa. Anche se sono rozzo nel parlare. Beh, l'apostolo aveva subito parecchie sofferenze per predicare il Vangelo. E in questo capitolo 11 noi vediamo il medagliere di sofferenze dell'apostolo Paolo. Io vi invito proprio a leggere questo capitolo 11. Vedete l'apostolo Paolo quanta sofferenza ha dovuto subire per portare il Vangelo alle anime perdute. E tra le sue sofferenze, nel verso 24 di questo capitolo 11, l'apostolo dice queste parole: dai giudei, cioè proprio dai suoi connazionali, 5 volte ho ricevuto 40 colpi meno uno. Se sono ben informato, quando i giudei picchiavano le persone che loro credevano che fossero eretiche, che non la pensavano come loro, molte volte battevano sulla bocca. Infatti nel capitolo 23, nel libro degli Atti, al versetto 2, quando l'apostolo Paolo parlava al Sinedrio e diceva a queste persone: io mi sono comportato in tutta buona coscienza davanti a Dio, davanti agli uomini, il sommo sacerdote comanda a qualcuno di picchiare l'apostolo Paolo sulla bocca, perché picchiavano sulla bocca. E quindi evidentemente l'apostolo, avendo avuto tutte queste battiture sulla bocca, non riusciva neanche più a parlare bene. E per questi credenti, per quelli soprattutto che stavano seducendo i credenti di Corinto, l'apostolo Paolo era uno che non sapeva neanche parlare, era rozzo. Ebbene, notiamolo, tornando al capitolo 11 di Seconda Corinzi, l'apostolo Paolo dice qui nel verso 3: temo che come serpente sedusse Eva con la sua astuzia, così le vostre menti vengano corrotte e sviate dalla semplicità e dalla purezza nei riguardi di Cristo. L'apostolo chiama in causa Genesi capitolo 3 e sta dicendo: guardate, quello che voi state vivendo è lo stesso sistema di seduzione, di peccato che ha vissuto la prima coppia della storia, che ha vissuto in modo particolare Eva. E quindi, se noi andiamo in Genesi capitolo 3, noi troviamo proprio questo modo di fare del serpente antico di Satana, che ha fatto cadere appunto la prima coppia. Leggiamo qualcosa in questo capitolo 3. Leggiamo il versetto 1 e 2 di Genesi capitolo 3. Il serpente era il più astuto di tutti gli animali dei campi che Dio, il Signore, aveva fatti. Essa disse alla donna: come? Dio vi ha detto di non mangiare da nessun albero del giardino? Guardate come si avvicina. Qui abbiamo, come dire, già al dunque si arriva. Ma Eva fu sedotta da Satana. Infatti se leggiamo in 1 Timoteo capitolo 2 versetto 14, l'apostolo Paolo dice: Eva è stata sedotta, e per sedurre una persona bisogna circuirla di belle parole. Bisogna illuderla, dire delle cose che fanno piacere ad ascoltare. Quindi un messaggio suadente, un messaggio bello, accattivante, ma che porta ad unico scopo, quello della seduzione, far cadere nel peccato il malcapitato che si trova lì davanti a Satana. Qui non c'è tutto questo, non è scritto, ma sicuramente è avvenuto così. Io immagino questo serpente antico che si avvicina a Eva e comincia a farle dei complimenti. Che bella posizione che hai, sei proprio una bella donna, ma tu guarda quanta ricchezza Dio ti ha dato, ti ha messo in una grandissima ricchezza. Però mi sembra di aver sentito che Dio ti ha proibito di mangiare da tutti gli alberi del giardino. Che peccato, ma veramente è un peccato, perché guarda che bei frutti. E la donna dice no, dice nel versetto 2, no, non è così, dice, perché il Signore non mi ha detto di non mangiare di tutti gli alberi, solo di non mangiare, di non toccare dall'albero della conoscenza del bene e del male. Questo mi ha detto il Signore. E poi che cosa vediamo ancora qui? Che il serpente continua a parlare e dice nel versetto 4, il serpente disse alla donna, no, non morirete affatto, ma Dio sa che nel giorno che ne mangerete i vostri occhi si apriranno e sarete come Dio, avendo la conoscenza del bene e del male. Ah, ecco, questo è il punto, proprio il fulcro che ha fatto scattare la scintilla nella mente della donna per portarla a peccare. Questa è la vera seduzione. Ma sai perché Dio sta facendo questo? Dio sta facendo questo perché vuole restringere il tuo campo d'azione. Ti vuole tenere schiava. Ti vuole tenere sempre sotto di Lui. Non vuole che tu sii come Lui. Come Lui è seduto sul trono. Anche tu, se mangi di questo frutto, avrai il tuo trono, sarai come Dio e sarai tu a decidere quello che è bene e quello che è male. E qui abbiamo proprio il messaggio principale di Satana alle persone. Tu sei Dio, tu non puoi sottostare agli altri, non ti devono dire quello che devi fare, non ti devono dire come devi fare, non ti devono dire dove ti devi muovere, ti devi allontanare, ti devi liberare dal dipendere da Dio. E qui abbiamo proprio la caduta nel peccato. Allora ecco che l'apostolo Paolo in 2 Corinzi 11 dice, io temo, ho paura che il metodo che il serpente ha usato per Eva è lo stesso che sta usando per voi. Che cosa sta predicando l'apostolo Paolo? Sta predicando che bisogna ubbidire, sta predicando che bisogna sottomettersi al Signore, perché lì c'è la libertà, ma non è vero. La libertà sta nel decidere da se stessi ciò che è buono e ciò che non è buono. Liberatevi da quest'uomo che è troppo duro. Che cosa va trovando quest'uomo? Liberatevi! Allora ecco che Paolo dice, io ho paura che voi siete caduti nello stesso modo che è caduta Eva sotto il peccato. Vedi, tu meriti di più. Allora ecco, per cadere sotto la seduzione devono concorrere due elementi importanti. Il primo di questo elemento è la stima che si ha di se stessi. Io merito di più. Guarda la chiesa dove sto frequentando. Ecco che è troppo riduttivo quello che gli anziani mi stanno dicendo, che io devo fare, ma io so di più, io posso fare di più, devo fare di più, io sono zelante e devo fare di più. Poi l'altro elemento è quello che chiamo elemento esterno, qualcuno che caldeggia, qualcuno che spinge la persona perché sia sedotta a farle credere che merita di più. Che peccato, giovani così, donne così, fratelli in questa maniera, con tutte queste capacità, che vengono ridimensionati nel loro modo di vivere, ecco, uno spazio così troppo riduttivo. Allora ecco la seduzione. Io merito di più, io merito di più, e poi dall'altra parte tu meriti di più. E dobbiamo fare davvero molto, molta attenzione a tutto questo. È stato lo stesso quando il peccato è entrato nel mondo, come abbiamo letto in Genesi capitolo 3. È vero? Tu, Eva, meriti di più, ma Dio restringe il tuo campo d'azione. Mangia quel frutto, non ti preoccupare, e tu sarai come Dio. Anche tu puoi avere il tuo trono e decidere da te stessa ciò che è buono e ciò che è cattivo. Tu meriti di più. Quindi è una cosa molto molto importante. Dammi ascolto, dice Satana, e vedrai che tu avrai molto molto di più. Parliamoci chiaro, fratelli. La ragione per cui si cade sotto la seduzione è proprio la disubbidienza. Leggete il capitolo 28 dei libri di Deuteronomio. Potete leggere la parola di Dio dalla Genesi all'Apocalisse e troverete sempre che il punto basilare si trova nell'ubbidienza alla voce del Signore e che tutto ciò che è anomalo nella vita del credente è la dimostrazione della disubbidienza alla voce del Signore. Leggetelo questo capitolo 28, perché in qualche maniera costituisce un po' lo spartiacque della storia del popolo di Israele. Nei primi 14 versetti il Signore dice: se tu ubbidisci, e c'è una serie lunga di benedizioni che Dio riserva per questo popolo, e arriva a dire: guarda, tu non avrai bisogno degli altri, gli altri verranno da te, verranno a chiedere in prestito da te, ma tu non chiederai niente, perché io sono il tuo tesoro. Ma poi verso 15 inizia con un ma, un capovolgimento di fronte, un avversativo. Ma se tu non osservi la mia parola, se tu non ubbidisci, tutte quelle piaghe che sono cadute in Egitto, che sono nel mondo, cadranno sopra di te. E oggi il popolo di Israele, nonostante sia sempre il popolo di Dio, si trova sotto questa condanna, la condanna del peccato, la condanna del peccato. Un giorno questo popolo, il rimanente, quando alla fine della grande tribolazione si convertirà tutto, e allora sarà il popolo attraverso il quale il Signore porterà la benedizione nel mondo. Ma oggi questo popolo, se leggete il capitolo 3 della seconda lettera ai Corinzi, troverete che sta vivendo come una persona che ha un velo davanti, vede non vede, capisce non capisce. E questo velo, questo impedimento sarà tolto solo quando si convertirà al Signore Gesù Cristo. Oggi la Chiesa porta il Vangelo nel mondo. Ha la responsabilità di far conoscere la volontà di Dio al mondo che è ancora perduto. Ma questo popolo, per il momento, è stato messo da parte fino al giorno in cui ritornerà ad avere il posto che Dio ha sempre voluto che avesse e che ora è stato interrotto e che avrà durante il millennio. Predicherà il Vangelo del Regno in tutto il mondo e tante persone si convertiranno ancora, come dice Matteo capitolo 24 versetto 14, quando questo Vangelo del Regno sarà predicato in tutto il mondo, allora verrà la fine. Allora verrà la fine. Allora guardiamo queste cose, carissimi fratelli. Guardate tre principali elementi che devono essere tolti. Il primo elemento: io sono importante e non ho e merito di più. Attenzione, fratelli, a parlare così, perché è l'unica cosa che noi meritavamo, e forse l'unica cosa che meritiamo ancora, ma che Dio non ci dà, è il giudizio, la condanna eterna. Perciò togliamo dal nostro cuore. L'Apostolo Paolo qui in 2 Corinzi 11 ha detto a un certo punto: ha detto Eva con la sua astuzia, così le vostre menti vengono corrotte e sviate dalla semplicità del Vangelo. Il lavoro a livello mentale, là dove noi prendiamo le decisioni, là dove noi riflettiamo, là dove noi pensiamo, proprio lì, a questo livello Satana vuole lavorare per portarci sotto la seduzione. Allora la prima cosa che dobbiamo togliere è proprio questo. Io sono importante per il Signore, è vero, ma non sono autosufficiente. Ho bisogno prima di tutto del Signore, della sua parola, della guida, del suo Santo Spirito. Ma ho bisogno anche dei miei fratelli, delle mie sorelle, perché insieme costituiamo la famiglia di Dio, costituiamo un corpo unico e ogni sua parte, ogni parte di questo corpo è importante per il ruolo che noi abbiamo, che ciascuno ha all'interno di questo corpo. Il secondo elemento che bisogna togliere è questo: tu non sei nessuno, quindi io non ti devo niente. Ecco la seduzione. Io sono importante, sono autosufficiente, io merito di più. Tu invece non sei nessuno, quindi io non ti devo niente. E qui nasce non l'egoismo, ma l'individualismo. Io non devo niente a te e da te non devo prendere niente. Sono sufficiente a me stesso, perché siedo sul mio trono, io so che cos'è il bene, io so che cos'è il male, e non ho bisogno che me lo dica tu. Ecco, la seduzione è davvero tremenda, sotto la quale possiamo davvero cadere. Attenzione, fratelli, attenzione a tutto ciò che ci viene propinato, perché ciò che ci viene propinato, se non passa al vaglio della parola di Dio, allora, carissimi, questo è un modo di Satana per portarci alla seduzione. Abbiamo parlato prima, abbiamo fatto cenno di Atti capitolo 23, è vero, quando Paolo riceve con lo schiaffo sulla bocca, e quando riceve con lo schiaffo Paolo dice, ma come, tu siedi per giudicare secondo la legge, poi cosa fai? Vai contro la legge. E qualcuno dice, oh, attenzione, tu stai parlando contro il sommo sacerdote di Dio. E non era un credente, ma era il sommo sacerdote di Dio e aveva l'autorità delle cose spirituali e religiose di allora. Che cosa fa l'apostolo Paolo? In qualche modo chiede scusa. E cosa dice? Perché sta scritto, non dirai male del capo del tuo popolo. Che lezione, fratelli, che lezione. All'apostolo Paolo è interessato poco se aveva ragione o torto. L'unica cosa che è interessata a quest'uomo è quello che era scritto. Quando è scritto così, Dio ha ragione. Anche se sembra che io abbia ragione. Ma se io ho ragione, ma è qualcosa che cozza con la parola di Dio, allora io ho torto. Dobbiamo imparare queste cose, fratelli. Perché noi dobbiamo lasciare che il Signore ci dia una nuova educazione. Dobbiamo lasciare l'educazione precedente, la nostra razionalità precedente, tutti i nostri sentimentalismi. Dobbiamo guardare la parola, perché come ha detto Gesù, se noi ubbidiamo alla parola saremo veramente liberi. Non saremo solo dei credenti, ma saremo dei credenti dal cuore libero. E con il cuore libero possiamo veramente servire il Signore. Guardiamo queste cose. Poi c'è un terzo elemento. Dal momento che io sono importante e merito di più, dal momento che tu non sei nessuno e quindi non ti devo nulla, ecco che c'è un terzo elemento. Noi siamo sufficienti a noi stessi. E qui ritorniamo al concetto dei partiti. Quindi ci coalizziamo, abbiamo gli stessi pensieri, abbiamo una personalità, abbiamo un uomo, una donna dalla personalità molto molto forte che fa da guida, e abbiamo come punto di riferimento un credente. Ecco perché allora Paolo, come abbiamo visto la volta scorsa, ha denunciato questo grave peccato dei partiti. Io sono di Paolo, io sono di Pietro, io sono di Apollo, e addirittura il partito del Signor Gesù. E Paolo dice, no, questo non è il cristianesimo. Noi non siamo noi siamo la famiglia di Dio, noi siamo il corpo di Cristo, noi apparteniamo a colui che ci ha comprati a caro prezzo con la sua morte sulla croce, con la sua risurrezione e ora nel cielo intercede per noi. Facciamo attenzione, fratelli, facciamo attenzione perché se noi ci comportiamo in maniera diversa, allora è come svilire tutta l'opera del Signore Gesù. Noi siamo soltanto dei servi, dirà l'Apostolo Paolo ancora nel capitolo 3, e lo siamo nel modo che Dio ha deciso, ma noi non siamo nessuno, perché in definitiva chi fa crescere tutto è solo il Signore. Noi possiamo lavorare fino allo spasimo, fino alla morte, possiamo donarci notte e giorno per gli altri, ma se Dio non fa crescere, tutto quello che noi faremo a livello spirituale sarà un nulla, un deserto. Che il Signore ci aiuti a capire questa grande verità. Infine, tornando al nostro capitolo 11, della seconda lettera ai Corinzi, l'Apostolo Paolo parla qui di tre cose che sono state cambiate, sono state viste in maniera diversa. Allora, prima di tutto, leggiamo il versetto 4. Infatti, se uno viene a predicarvi un altro Gesù, diverso da quello che abbiamo predicato noi, ecco. La prima cosa, un Gesù diverso, cioè un Gesù che porta un insegnamento diverso da quelli che vi abbiamo dato. Poi ancora un Vangelo diverso da quelli che avete accettato. Allora una verità completamente diversa. È una verità che seduce, ma non è la verità del Vangelo, della parola di Dio. E infine, in terzo luogo, dice uno spirito diverso. Un modo di concepire le cose completamente diverso da quelle che vi abbiamo insegnato. Ecco allora il secondo dei mali che leggiamo nella lettera ai Corinzi. Sì, una chiesa ricca di doni, di carismi, di conoscenza, una chiesa che faceva tanto rumore, una chiesa che si impegnava tanto, ma in definitiva una chiesa carnale, sedotta, sedotta da coloro che non avevano lavorato per la salvezza di questi credenti, che non avevano lavorato per la ricchezza di questi credenti, ma che sono subentrati per sganciare questi credenti dall'Apostolo Paolo che aveva tanto lavorato e portarli verso se stessi. Queste cose possono succedere. Tu hai lavorato tanto. Arriva qualcuno che ti accarezza, abbandona, e anziché essere grato al Signore, grato alle persone che hanno lavorato per te, tu cosa fai? Vai dietro a chi ti sta accarezzando, perché forse quella persona che ha lavorato per te ti avrà detto: non è così che dice il Signore, non è così che si vive il Vangelo. Infatti c'era qualcosa che i credenti di Corinto amavano tanto ed era il rumore. Era apparire, come vedremo la prossima volta. E l'Apostolo Paolo cosa fa? Scrivendo la prima lettera ai Corinzi, capitolo 14, rompe il giocattolino di questi credenti. E allora diventa cattivo, perché ha detto la verità. Un po' come è stato per i credenti della Galazia nel capitolo 4. Leggo questo passo e poi chiudo. Guardate a volte come funzionano stranamente le cose. Nel capitolo 4 della lettera ai Galati, le chiese della Galazia a cui Paolo scrive questa lettera dopo averle portate al Signore, versetti 15 e 16 dicono così: dove sono dunque le vostre manifestazioni di gioia? Perché vi rendo testimonianza che se fosse stato possibile vi sareste cavati gli occhi e me li avreste dati. Sono dunque diventato vostro nemico dicendovi la verità? Così è stato per i credenti di Corinto, perché Paolo ha detto che le lingue non sono quelle che loro stavano pensando che fossero. Ecco che il giocattolino è rotto e l'Apostolo Paolo diventa una persona strana. Parleremo di questo, ma più avanti. Cosa posso dire, fratelli? Guardiamoci da queste cose. Non siamo immuni dalla seduzione. Guardiamoci da queste cose, perché Satana tenterà di sedurci per portarci a coloro che non amano il Signore, che non ci portano a glorificare il nome del Signore. Possa Dio benedire nel mio e nel vostro cuore queste parole, questo messaggio, la sua divina parola. Amen.